Francesco Ferracin, buongiorno.
Buongiorno a lei, come
E
sta?
bene, e benvenuto. Benvenuto davvero per
Grazie.
farci attraversare la sua storia, il suo romanzo pubblicato dalla casa editrice padovana Linea Edizioni. Francesco Ferracin firma il romanzo intitolato La Leonessa. Francesco Ferracin nasce a Venezia e il debutto letterario viene nel 2008 col romanzo Hard Boiled, una vasca di troppo. Che bella la definizione hard boiled, e questo mi porta indietro ai gialli americani, anche per lei,
Infatti,
vero?
e senza dubbio, sì, infatti.
Per chi non
Non sapevo fosse
conoscesse.
un hard boiled quando l'ho scritto, ma mi hanno detto che era un hard boiled,
Ah,
quindi
ecco.
l'ho cavalcata
Ah,
inconsapevolmente.
certamente, però per chi non conoscesse questa definizione, cosa si nasconde dietro questa definizione hard-boiled?
Beh sì, è una sottocategoria del giallo, forse anche una sottocategoria del noir, poi dipende sempre dai punti di vista. È la prospettiva che non è quella del detective, diciamo, sono personaggi anche un po' moralmente nella zona grigia, spesso delinquenti, i protagonisti.
Raymond Chandler, Dashiell Hammett sono i nomi che mi vengono subito in mente,
Esatto,
vero? Poi ce ne
questi
sono molti
detective
altri.
un po'. Infatti. Però io l'ho scritto nel 2008, forse pensando alle mie letture di gioventù, e sì, volevo fare comunque quella volta un personaggio, dei personaggi un po' controcorrente, anche moralmente non ben schierati, anche se comunque una buona morale c'è alla fine del libro. Sì, mi era costato un po' di mal di pancia dopo quando è uscito, però
E poi nel
è stato
2000,
bello,
è
no?
stato bello sicuramente, e poi nel 2009 comincia la sua collaborazione, niente proprio di meno che con Franco Battiato, con il quale ha cosceneggiato il film Handel, portato in scena poi il melologo L'incubo della farfalla, che è diventato poi anche un libro. Per Linea Edizioni ha scritto diversi romanzi, vive fra Berlino e Venezia e si dedica allo sviluppo e alla scrittura di romanzi, film, serie televisive, opere teatrali, videogame, progetti transmediali. C'è ancora qualche cosa che abbiamo dimenticato di leggere?
Che più ne ha più ne metta. Sì, tendo a diversificare. Ho scritto anche un audio sceneggiato per Audible, è uscito un paio di anni fa con Matteo Strucula, Quattro Mani, Paganini si chiama, 10 puntate su Audible Italia.
Ma
Poi per il resto comunque cerco di diversificare la scrittura.
certo, ecco, è proprio su questa diversità di scrittura, no? Un conto è scrivere un romanzo, un conto è scrivere un'opera teatrale, una serie televisiva e così via. Ecco, però passare da uno all'altro ci vuole una certa elasticità mentale, ci vuole una conoscenza del mezzo su cui lavorare non da poco, Francesco Ferracin.
Spero di riuscirci. Io ho sempre creduto, fin da quando ero studente, che in realtà la storia che si vuole raccontare è quella che detta lo stile e detta il genere con cui raccontarla. Grazie al cielo, la tecnologia ci è venuta incontro negli ultimi decenni, già dagli anni 90, e ci permette di ampliare questa scelta di mezzi espressivi. E diciamo che la mia anima poetica, quando ho scritto tipo L'incubo della farfalla, che è un poema che poi è diventato un melologo, appunto, come lei diceva, è molto diversa da quando scrivo un noir o da quando sceneggio faccio un sceneggiatore di un film o di un videogioco. Sono tecniche diverse che si possono imparare, però credo che la cosa fondamentale sia avere bene in mente quello che si vuole dire e come lo si vuole dire. E poi, con l'allenamento, con le letture, credo che sia importante. È un consiglio che do sempre anche ai giovani di leggere, guardare film, di più possibile, perché anche da lì si impara molto.
Avere bene in mente ciò che si deve scrivere e avere bene in mente, e qui entriamo poco per volta nel suo nuovo romanzo, La Leonessa, avere bene in mente quando comincia la storia, come va a finire. Lei, quando ha cominciato a scrivere questo romanzo, sapeva già esattamente la fine, Francesco Ferracin?
La sapevo indicativamente perché ho avuto la fortuna di aver avuto per le mani i diari della protagonista, della donna su cui ho basato la protagonista
Certo.
di questo romanzo. Quindi la sua storia era
Quella era
talmente
sicura.
interessante, era sicura, e quindi sapevo più o meno come doveva svolgersi. È chiaro che nella storia di una vita è sempre difficile scegliere il periodo, e poi ovviamente ho scelto comunque di fare della fiction, dalla biografia di questa donna tedesca, e non avevo ancora in mente come sarebbe finito. Sapevo il tono della fine, sapevo il messaggio che volevo dare, non sapevo ancora come darlo, e spesso scrivendo vengono in mente prospettive e soluzioni a cui non si era pensato. Comunque io sono molto tecnico, quindi mi piace molto lavorare anche sulla struttura prima di cominciare la scrittura vera e propria.
Cosa vuol dire essere molto tecnico? Vuol dire che, per esempio, sul suo tavolo di scrittura, che ne so, ci sono tutti i pezzi di carta con i nomi dei protagonisti, gli spostamenti,
sì,
e tutte le mappe.
Esattamente, sono molto pedante in questo. Scrivo le biografie nei romanzi, scrivo le biografie di tutti quanti i personaggi protagonisti, comprimari. Ho stato un anno a fare ricerche in biblioteca, online, eccetera, per sapere che musica ascoltavano in quel mese del 1961, che cosa davano in scena nella Deutsche Oper di Berlino nel 63, che cosa poteva leggere un giovane nel 57, eccetera. E ho anche guardato le previsioni del tempo dell'epoca, giusto per aggiungere ancora un po' di realismo. Quindi diciamo che il lavoro di base, che ho imparato molto nel cinema, io ho scritto 8 film, 8 sceneggiature per 8 film, e questa è una cosa fondamentale, avere bene in mente lo scheletro e la suddivisione di scene, che a volte uso anche quando scrivo romanzi, come tecnica.
Il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte. Queste parole sono parole importanti, arrivano da Salomè, quindi attraversano tutte le 647 pagine di questo romanzo. Ma dire 647 pagine non vuole dire spengo l'ascolto di questa conversazione e vado oltre. Perché 647 pagine, bisogna entrare dentro questa storia, e poi piano piano la si costruisce, la si comprende, la si condivide e poi la si porta alla fine. Ecco, questa frase perché attraversa questa storia?
Perché questa, se io l'ho vista, nonostante sia una storia molto drammatica, chiamiamolo un romanzo di formazione, un dramma ambientato durante una guerra, in realtà è un grande romanzo d'amore. Quello che ho cercato di portare avanti è questo discorso sul mistero dell'amore, un amore che ha spinto la protagonista a lasciare la sicurezza di un paese che lei amava, nonostante tutto, la Germania Est. Lei non era una dissidente, lei si è andata veramente per amore dalla Germania Est nel 64, e per inseguire un uomo di un paese completamente estraneo alla sua cultura, e per imparare che l'amore non ha definizioni, non è possibile definirlo, è qualcosa di talmente potente che ti spingerà a fare, non voglio dire troppo della trama, a fare cose che non si può credere. A sfidare non solo le convenzioni, ma la morte e il tempo e ogni cosa. E Salome l'ho molto amata, sia come parte teatrale di Wilde, poi l'opera di Strauss è fenomenale, ed era un'opera che la protagonista aveva visto, anche se non c'è scritto nel libro, e quindi ci tenevo che fosse proprio le parole di un grande compositore tedesco mutuate da un grandissimo scrittore inglese a dare un po' il segno a questa storia, che effettivamente, infatti sono eternamente grato all'editore per avermi concesso la possibilità di scrivere così tanto, perché è molto difficile al giorno d'oggi pensare a queste lunghezze, però mi sono anche chiesto, insomma, ai ragazzini, cioè Harry Potter sono 600 pagine, 700 pagine, Signore degli Anelli sono 1000 pagine. Secondo me, per non parlare dei russi, eccetera, bisognerebbe tornare a dedicare un po' più di pazienza, no, alla lettura.
Perché infatti stavo pensando, Francesco Farcino, mentre diceva a proposito di Harry Potter, però quello che ci diceva un ospite proprio poche settimane fa, no, inerente alle quantità di pagine, no, più di 500, a volte 1000, e si vedono dei lettori con questi volumoni, ma la maggior parte sono volumi di fantasy, per cui se nel fantasy c'è la possibilità di andare oltre una certa standardizzazione di pagine, perché non lo possono fare tutti gli altri? Poi io credo che la numerazione pagine sia molto 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 relativa, tutto conta la storia che c'è dentro. Però prima di entrare nella storia che c'è dentro, andiamo all'immagine di copertina. Che cosa ci racconta Francesco Ferracin?
Ci racconta questa interessante, come si può chiamare, metamorfosi della protagonista. Appunto, diceva, un romanzo di formazione, comincia nei primi anni 50 nella Germania Est, quando lei ha 16 anni, e si sviluppa nell'arco quasi di un ventennio. Quindi la vediamo crescere, la vediamo sbocciare anche la protagonista, e attraverso anche traumi e dolori, per carità. Poi sono anni molto difficili, quelli del dopoguerra in Germania, come questa Europa, ma specialmente in Germania Est. E anche questa dualità, c'è molta dualità, molta coincidenza degli opposti anche sia nei personaggi che nello sviluppo della storia. Ci sono queste posizioni di geografiche, di colori. Io ho cercato anche di un po' di lavorare su un piano simbolico e sinestetico per certi versi, che dico senza voler spaventare il lettore.
E questo è molto importante.
È un'informazione in più. Il mio diciamo, obiettivo era quello di raccontare innanzitutto una storia che potesse essere letta con passione, spero. Tutto il resto, i vari livelli di lettura che spero il lettore paziente voglia trovare, sono un extra, è stato quello che mi ha fatto passare appunto più di 2 anni su queste pagine, perché ci tenevo comunque a raccontare sia un conflitto dimenticato, ma soprattutto una parte del nostro passato che è necessaria per comprendere anche il nostro presente. E questo non vale solo per l'Africa postcoloniale, vale anche per l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto per quella generazione che ha attraversato quel grande momento di svolta epocale che è stato quello, cioè, dalla prima della Seconda Guerra Mondiale al dopoguerra.
Lei ha citato prego, stava dicendo, scusi?
No, prego.
Parlava prima dei diari, no? Dei diari di Christelle, chiamo Christelle perché temo poi di sbagliare la pronuncia. E come è venuta a conoscenza di questi diari?
La figlia Patrizia Rosin è la figlia della protagonista del romanzo. È andata in contatto con il mio editore proponendole di in qualche modo pubblicare la storia di sua mamma. Fin dall'inizio erano diari scritti in tedesco, io sono germanista di formazione, quindi già questo aveva un piccolo vantaggio, il fatto che potevo leggerli, ma avevamo pensato fin dall'inizio che fosse meglio trasformarli in un romanzo piuttosto che tradurli direttamente o scrivere una biografia, perché la storia appunto dava là a molti altri temi che a noi premeva raccontare. Patrizia è stata talmente gentile, la figlia della protagonista, a concedermi questa libertà, fidandosi ciecamente, perché ovviamente quando la storia è così vicina a te, pur non essendo sua mamma la protagonista del romanzo, lo è in un certo senso. E quindi me l'ha affidata nelle mie mani, e anch'io ho dovuto trattarla con i guanti bianchi, perché come diceva... Io ho scritto anche noir, hardboiled, quindi tendo a volte ad avere un approccio abbastanza crudo con la scrittura, e in questo caso invece ho pensato di cambiare il registro completamente, anche perché comunque la storia è drammatica abbastanza per non esagerare.
E comincia proprio in maniera crudele e drammatica questo romanzo, quando vediamo quasi una scena, come lei scrive, come se fosse un quadro di Brueghel il Vecchio, no? E si vede il corpo dell'uomo che pendeva dal lampione. Ecco, questa è l'apertura di questo romanzo, ed è un'apertura che non si può non si può dimenticare facilmente, perché entra anche l'ultima parola, che la parola che chiude questo romanzo, è la parola destino. E queste due situazioni in un certo qual modo si parlano, c'è tutta la vicenda, questa lunga vicenda, ma queste due situazioni, dicevo, si parlano. E come, Francesco Ferracini?
Ah, sono veramente felice che lei abbia messo in evidenza questa cosa, che ci tenevo fosse comprensibile. C'è tutto in quella scena iniziale, è un po' il riassunto di un'epoca. Quello che ho cercato di fare, questo posso raccontarlo perché comunque lo dico all'inizio, è l'unica vittima della città in cui è ambientato il romanzo all'inizio, che è Rathen, una piccola cittadina vicino a Berlino, l'unica vittima di una rivoluzione, quella del 17 giugno del 53, che avrebbe potuto diventare una specie di Budapest del 56 oppure di Praga. Ed è comunque, in questa scena si riassume un po' lo spirito della Germania Est di quei tempi e del disprezzo per la vita umana e per molti valori che lo stalinismo ha avuto, specialmente nei primi anni dopo di transizione, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E non solo questo, in tutto quello si legge anche il destino della Germania. Io spero di essere riuscito in quelle poche pagine iniziali più o meno a dettare il passo. Ci tenevo ad aprire con una scena così cruenta, così pittorica, per creare una certa ciclicità. E quindi perché poi ovviamente la narrazione si distenderà, anche se passerà attraverso anche fasi drammatiche, ma un avvio così.
Ma non sarà così, non sarà così drammatico, poi ovviamente prenderà un'altra piega, anzi prenderanno molte pieghe, perché la storia di Rieke Beck, questa giovane ragazza, 22 o 23 anni, non ricordo più, e ha una sua vicenda veramente molto singolare, l'ha già accennata lei all'inizio, Francesco Ferracini. E lei vive a Berlino e a Berlino conosce Alexander, e con Alexander comincia veramente una piega diversa della sua vita, e comincia anche uno sguardo nuovo, non tanto perché ha conosciuto questo giovane ingegnere nigeriano, quanto soprattutto proprio lo spostamento geografico che dovrà realizzare questa giovane donna, anzi questa coppia. Ma non è semplicemente uno spostamento geografico, qui c'è uno spostamento culturale non da poco, che lei racconta anche all'interno, nelle letture dei vari registri che possiamo trovare in questa storia. Questo è un modo molto importante nel farci capire, nel farci comprendere anche la società di quel tempo in Nigeria.
Sì, è vero. Rieke ha trascorso un'infanzia in una specie di bolla, come molti giovani portati alla fantasia usano a fare, particolarmente in epoche molto, molto difficili come quella in cui lei è cresciuta. E quindi l'amore da sedicenne, diciassettenne, l'amore ideale, romantico per un artista. Vedremo che come si sviluppa. Comunque il suo primo marito era tedesco, sposata giovanissima, come si sa fare a quel tempo, e non è, ora non voglio appunto tradire troppo la trama, però l'amore giovanile si è destinato a spegnersi a un certo punto, e le circostanze della vita l'hanno portato a conoscere questo Alexander, che è un ingegnere nigeriano, e anche questa è una cosa che quando ho letto i diari mi ha molto affascinato. Fate pensare che c'erano moltissimi studenti africani in Germania Est, non solo dei paesi allineati, ma anche di paesi, diciamo, che potevano essere sotto le mire di conquista del paese del Patto di Versailles.
Enrique, in un certo modo, sfida anche il destino, no? A un certo punto del romanzo, se ricordo bene, dice: sono quelli che non hanno il coraggio che danno la colpa al destino. Enrique non è così.
No, lei non è per niente così. Lei è molto razionale in questo, La sua razionalità l'aveva sempre un po' frenata, e la cosa che capirai quando vai in Africa, per questo la scelta che lei fa di lasciare la Germania Est, un futuro sicuro di insegnante, perché la vita era programmata, lei aveva studiato, eccetera, per andare in fronte in un paese alieno, con un destino che da scrivere, sembra una scelta irrazionale. E la cosa che lei impara, appunto, è questa di da un lato di non affidarsi ciecamente alla sua ragione, ma dall'altro di non pensare che il suo destino sia predeterminato in nessun senso, che lei ha in mano la sua vita, che lei è l'artefice del suo destino, perché lei è l'artefice delle sue decisioni.
E questo la salverà
alla fine.
La salverà, e si evince molto bene, secondo le parole che abbiamo ascoltato da Francesco Ferracin, quando cominceremo la lettura delle sue lettere, no? Dopo che lei si è diplomata, tra l'altro, col massimo dei voti alla Scuola Superiore di Pedagogia, e poi anche, e deve badare anche alla piccola Matilde, no? La Matilde ha, a mio pare, 2 anni o poco più, e allora comincia le sue lettere cominciando proprio da Potsdam. E questo è un altro aspetto importante di questo romanzo. Certo che andare a leggere le lettere è veramente come aprire la porta di casa di questa donna.
Sì. E ci tenevo anche a questo, perché infatti questo l'ho un po' mutuato dal cinema. Io ho scelto di scrivere 3 libri in uno, diciamo. E per questo ho optato per 3 scelte stilistiche diverse, pensando di avere in mano una telecamera. Quindi quando la prima parte del primo libro, che è la parte della gioventù in Germania Est, prima degli studi, è descritta in terza persona col tempo storico, quindi l'obiettivo è più lontano, e quindi la vediamo, non entriamo ancora nella protagonista. Nella seconda parte diventa un romanzo epistolare, quindi in quel momento entriamo nella testa di Rick e cominciamo a sentire la sua voce e cominciamo a sentire il suo pensiero che si forma all'università in una specie di scambio corale con le sue amicizie, con i suoi amanti, con il suo mondo nell'università di Potsdam, che è una cittadina è attaccata a Berlino. Mentre la terza parte, quando lei sceglierà di non dar retta alla sua ragione e seguire, si potrebbe dire anche il cuore, ma lei segue l'anima, secondo me, diventa una prima persona, prima in forma diaristica, che poi si srotola in una specie di flusso di coscienza al presente. Questo sia per aumentare la drammaticità da un lato, ma anche per entrare veramente nella testa della Rick matura, della Rick che può trarre delle conclusioni da questo suo cammino, la scoperta della sua anima.
E poi trovare, avere la sorpresa tra le varie sorprese di questo romanzo, avere la sorpresa di leggere qualche cosa che non si è mai più ascoltato, ovvero il canto della terra di Mahler. E allora...
Ah, sì.
E allora, dopo che l'avevo quasi perso di vista, se potremmo dire così, sono andato a riascoltare questa straordinaria composizione per contralto, tenore, se ricordo bene, ovviamente per orchestra.
Sì, sì.
È una musica meravigliosa.
È una musica fantastica. Io amo molto Mahler, come anche amo molto Wagner, i tedeschi in generale. Per me la musica è tutto, diciamo che io scrivo, vorrei tanto essere un compositore, ma visto che non ho talento allora scrivo, ma per scherzi a parte, Mahler si sposa perfettamente con quello che intendevo dire, e poi il canto della terra in quella situazione in Africa, nella situazione in cui lei si trovava, era la perfetta interpretazione musicale di quello che volevo dire, per il fatto poi che anche Mahler non solo l'ha scritto in Italia, a Doppiaco, all'epoca non era Italia, ma vabbè, comunque nella nostra area geografica, e poi è una storia presa da un poema cinese, quindi anche lì la grande arte, che è quella di Mahler, è va al di là delle lingue, dei confini, delle culture, è sintetica in un certo senso, e che questo ci tenevo, anche nell'edizione di Bernstein, che è quella che lei cita, che ha ascoltato, che è una delle registrazioni migliori a parer mio.
Tra l'altro a Dobbiaco, se i nostri ascoltatori pensano di andare in vacanza da quelle parti, si ricordino che la casa di Mahler, dove lui componeva, si può anche visitare, non credo tutti i giorni, ma nel fine settimana sicuramente è visitabile. Francesco Ferracini.
È un posto incantevole,
sì, è un posto veramente incantevole, straordinario, quindi il Genius Loci conta. La Leonessa, il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Francesco Ferracin, il libro, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice padovana Linea Edizioni. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, in questi giorni sto rileggendo Neuromante di William Gibson.
Neuromante,
Tutt'altra
come è tutt'altra cosa, ovviamente, ma
cosa.
bisogna essere
È un
plurali.
romanzo cyberpunk, esatto, è un romanzo cyberpunk che ho amato molto da ragazzino, che ora vorrei rileggere con un po' di dopo 30 anni,
Eh
per
sì,
entrare
perché.
in un altro spirito per i futuri lavori, diciamo.
Perché questo è veramente neuromante, il romanzo per eccellenza, no? Della fantascienza.
Ah sì, ha visto molte cose prima di altri. Philip K. Dick e William Gibson sono fra i grandi visionari, no? Della fantascienza e del
Grazie.
cyberpunk in
E
questo
del
caso.
cyberpunk in questo caso. Grazie davvero, Francesco Ferracini, e buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata anche a lei.